minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato,
carcerati. Senza fissa
dimora. Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Storri, benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo della giornata mondiale dedicata alla pasta, che si celebrerà domani 25 ottobre, e dell'iniziativa del Bambino Gesù Mettici il Cuore. Prima, come sempre, una piccola buona notizia. Il mercato a chilometri zero. Il mercato del Carmine di Genova, il quartiere di Don Gallo, è il primo esempio italiano di mercato rionale a chilometri zero. È stato inaugurato lo scorso 11 ottobre. A fine giornata la merce invenduta viene messa all'asta e i prodotti avanzati vengono utilizzati dal ristorante presente nel mercato per preparare la cena. Il tutto all'insegna della filiera corta e della valorizzazione dei prodotti locali e sostenibili. La struttura stessa del mercato rionale è stata realizzata in modo sostenibile, ricorrendo a materiali locali, recuperando quanto già esisteva e seguendo il progetto di un gruppo di giovani architetti. Al suo interno si potrà trascorrere anche un'intera giornata come in una vera e propria piazza. Domani 25 ottobre si celebra la giornata mondiale della pasta ed esperti di tutto il mondo si incontreranno a Istanbul per il convegno Pasta, cibo sostenibile, salutare e buono. Della giornata e dei temi del convegno ce ne parla Raffaello Ragaglini, segretario generale IPO, International Pasta Organization, e segretario generale onorario dell'UNAFPA, Associazione Europea dei Pastai. Ragaglini, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ragaglini, per iniziare ci vuole presentare sia l'IPO che l'UNAFPA?
Dunque, l'IPO come Organizzazione Internazionale degli Industriali Pastai nasce per dare sempre più valore alla pasta, che come lei sa è ambasciatrice mondiale del benessere. Parliamo di un cibo universale, ricco di storie e di cultura, che è sempre più testimonial di una sana alimentazione. Nasce questa organizzazione internazionale nel 2005 ad opera di paesi che credono fermamente nella capacità di questo prodotto di conquistare le tavole di tutto il mondo. Attualmente aderiscono all'IPO 25 paesi, altri due si stanno aggiungendo con l'adesione quest'anno di un pastificio iraniano e di un pastificio del Guatemala, quindi rappresentiamo oltre 18 paesi, posso citarle velocemente: Argentina, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Francia, Guatemala, Italia, Messico, Portogallo, Spagna, Turchia, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela, diciamo una vera e propria ONU della pasta, per far sì che a livello mondiale le caratteristiche nutrizionali soprattutto di questo prodotto siano note e si possa sviluppare, come le dicevo poc'anzi, nelle tavole di tutto il mondo.
Ecco, le caratteristiche nutrizionali. Perché la pasta fa bene e cosa dice a coloro che dicono che la pasta fa ingrassare?
La pasta fa bene perché è dimostrato scientificamente, non perché lo dico io che potrei essere interessato a dirlo, perché è arcinoto che i carboidrati sono alla base di ogni dieta equilibrata e salutare. L'apporto calorico della pasta, carboidrato complesso, è contenuto. Tutti sanno che 100 grammi di pasta di semola di grano duro forniscono un apporto energetico pari a circa 350 calorie. Sappiamo che la pasta è una preziosa alleata nei regimi ipocalorici, è facilmente digeribile, fornisce energia pronta per l'uso, addirittura il suo basso indice glicemico favorisce il lento assorbimento del glucosio, riducendo il rischio di diabete, aiuta a mantenere più basso il livello dei trigliceridi presenti nel sangue, e le potrei dare altre 20 ragioni valide per testimoniare di questo fatto che abbiamo sottolineato, cioè che la pasta è sempre più testimonial nel mondo di una sana alimentazione ed è riconosciuta come tale.
E fra l'altro condita con verdure o con il pesce diventa un piatto completo. Ragaglini, la pasta all'estero è sempre stata una dei nostri fiori all'occhiello. Lo è ancora oggi?
Lo è ancora oggi. Dobbiamo dire che l'Italia ha parecchi record assoluti nel campo della pasta ed è un fatto veramente da sottolineare. È il primo paese produttore del mondo, è il primo paese esportatore del mondo, è il più importante paese per capacità produttiva installata, è il più grande consumatore pro capite nel mondo di pasta. Il suo leader è il primo nel mondo per la produzione di pasta. Quindi direi che le cose per la pasta ci possono solo che dare una grande soddisfazione. Peraltro l'esportazione è in crescita continua di anno in anno, quindi significa che nel mondo c'è sempre maggior attenzione verso il prodotto di qualità, di cui l'Italia è per storia e per tradizione sicuramente il punto di riferimento.
Quale paese è più affezionato alla pasta italiana e quindi ne importa un maggior quantitativo?
Ma direi che se parliamo di apprezzamento, tutti i paesi dove noi esportiamo hanno questo denominatore comune, una forte propensione a vedere nella pasta italiana la qualità per eccellenza. Teniamo presente che abbiamo paesi dopo l'Italia che consuma circa 26 kg pro capite, forti consumatori come il Venezuela per esempio, quindi non vuol dire necessariamente che Venezuela con 12,3 kg, in Grecia abbiamo 10,6 kg, in Spagna 5,3 kg, in aumento il consumo in Argentina e Perù, non è detto che consumino tutta pasta italiana. Accanto alle produzioni locali, la pasta italiana sicuramente mantiene un primato come riferimento storico qualitativo.
Ragaglini, la concorrenza, chi produce la maggior quantità di pasta dopo l'Italia?
Diciamo che la maggior quantità di pasta dopo l'Italia è prodotta negli Stati Uniti, dove si producono più di 2 milioni di tonnellate di pasta contro i 3 milioni e credo 3.326.000 tonnellate che si producono in Italia. Negli Stati Uniti c'è da segnalare una forte presenza di pasta di qualità italiana.
Ragaglini, oggi che la crisi colpisce fortemente i consumi, anche quelli alimentari, la pasta ha subito una diminuzione nel consumo sulla tavola degli italiani? Gli italiani comprano meno pasta?
Diciamo che il consumo è fondamentalmente stabile, bisogna considerare la presenza anche di altre etnie che piano piano si avvicinano al piatto di pasta e che comunque continuano a consumare cibi della loro tradizione. Quindi nelle statistiche, quando calcoliamo un pro capite di 26 chili, dobbiamo riconoscere che c'è una sostanziale stabilità. Per quanto riguarda un calo dei consumi dovuti alla situazione economica, lei mi insegna che la pasta ha come prodotto alimentare un imbattibile rapporto qualità-prezzo da sempre.
Ragaglini, pasta, il titolo del convegno ad Istanbul recita: cibo buono, salutare e sostenibile. Ci sono chiari quindi finora i primi due elementi, ma perché la pasta è sostenibile?
lei sa che la sostenibilità è un elemento molto importante, e un'industria seria come quella della pastificazione non poteva sottrarsi dall'affrontare e dal valorizzare, diciamo, sempre di più questo punto. Infatti noi diciamo: pochi alimenti hanno tanti plus come la pasta, tra questi proprio il vantaggio di poterla consumare sapendo che il suo indice di sostenibilità è davvero alto, e questo è vero per vari motivi. Infatti già le tecniche di coltivazione della materia prima, parliamo, come le dicevo prima, di frumento duro, sono studiate con la massima attenzione, e le aziende più all'avanguardia mettono in pratica sistemi di produzione che, rifacendosi a tecniche culturali tradizionali, quale ad esempio quella della rotazione culturale dei campi, hanno un basso impatto ambientale e un'ottima resa qualitativa, limitando ad esempio l'uso di fertilizzanti chimici. Però ci sono altri elementi. Per quanto riguarda la fase produttiva, la pasta, se si considerano le risorse necessarie che implica, cioè energia, acqua ed altro, è decisamente un prodotto sostenibile, esaminando anche come si distribuisce l'impronta di carbonio CO2 lungo la filiera, dal campo alla tavola. Si può notare infatti come la trasformazione industriale, che include anche la molitura, sia davvero bassa, si attesta al di sotto del 15%. Ci sarà comunque in argomento una relazione molto dettagliata, di cui avrete copia dopo il convegno, che dimostra ampiamente molte cose di più di quante io non sto a dire per non annoiare i nostri ascoltatori. Comunque ecco, sappiano che la pasta è una scelta sostenibile per le tavole di tutto il mondo.
Allora, domani il convegno a Istanbul, che vedrà esperti di tutto il mondo in occasione della Giornata Mondiale della Pasta. Quali sono i temi più importanti di cui si parlerà?
Temi sono essenzialmente incentrati sulle problematiche che abbiamo nella nostra conversazione già messo a fuoco. La giornata della pasta vedrà quindi parlare principalmente i nutrizionisti, che ribadiranno quanto ci siamo già detti. Avremo chiaramente una enfatizzazione dei risultati a livello mondiale scientifici che convalidano le caratteristiche nutrizionali della pasta, quindi in primis per sottolineare queste caratteristiche che ci siamo detti. Un tema è quello della scelta sostenibile, altri temi riguarderanno le colture dei grani duri a livello mondiale, cioè la disponibilità della materia prima, e diciamo che ci sarà una conversazione fitta per ore e ore su tutte le problematiche a 360 gradi che riguardano il mondo della produzione industriale della pasta.
Ma alla fine del convegno un bel pranzo a base di pasta?
Come sempre.
O non è dato di sapere?
A base di pasta. E pensi, ci sarà in compagnia anche dell'ottimo parmigiano reggiano, apposta mandato per festeggiare con la pasta la Giornata Mondiale della Pasta.
Una coppia vincente.
Sicuramente. E non solo quella coppia.
Allora, noi ringraziamo Raffaello Ragaglini, segretario generale dell'International Pasta Organization e segretario generale onorario dell'Associazione Europea dei Pastai. Ragaglini, grazie per essere stato con noi, grazie per tutte le informazioni che ci ha dato.
Grazie a voi per l'attenzione che avete dedicato a questo straordinario prodotto che è la pasta.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
105 FM.
Lo L'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma si propone un ambizioso traguardo, realizzare un padiglione per una nuova terapia intensiva cardiochirurgica. Per questo motivo è stata lanciata la campagna raccolta fondi Mettici il cuore, che racconta la storia di Marco, il nome è di fantasia, ma la storia è vera, ed è la storia di Saverio Marinelli, il primo paziente pediatrico al mondo ad aver ricevuto un cuore artificiale permanente. Ora, questa rinascita è possibile per tanti altri bambini, ma è necessario adeguare gli spazi e gli strumenti dell'ospedale. Valentina Cominetti ha raccolto la testimonianza dei genitori di Saverio, Rita e Marsilio, e del presidente del Bambino Gesù, professor Giuseppe Profiti. Ma prima ascoltiamo lo spot realizzato per questa campagna.
Mi chiamo Marco. Da piccolo avevo un sogno: correre e giocare come gli altri bambini. Per tanto tempo ho cercato una sola cosa: un cuore tutto mio. Poi un giorno tutto è cambiato, perché invece di trovarne uno, ne ho trovati molti di più.
Grazie al cuore di tante persone, oggi Marco ne ha uno. E tu, un cuore ce l'hai? Sostieni l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Insieme possiamo cambiare la vita di tanti bambini. Vai su www.metticilcuore.net.
Rita e Marsilio Marinelli, genitori di Saverio, il primo bambino che ha avuto trapiantato un cuore artificiale. Nessuno meglio di voi sa quanto è importante questa campagna, Rita.
Sì, siamo molto onorati di partecipare, ci sentiamo sicuramente parte di questo progetto e cercheremo anche noi nelle nostre possibilità di far capire l'importanza di raccogliere fondi finalizzati a cose così importanti. Saverio, dalla possibilità di avere questo cuore, ha riavuto la vita, quindi nessun altro più di noi può dire quanto è importante la ricerca e quanto è importante capire che dietro anche questo tipo di campagne ci sono delle persone vere che aspettano e che possono godere di questi contributi per cose così importanti.
Lo spot racconta la storia di Marco, che in realtà è una storia vera. Marco è Saverio il testimonial di questa campagna?
Sì, noi non avevamo più speranze qualche anno fa, quando ci avevano detto che Saverio aveva più pochi giorni di vita. Ci siamo allora affidati e fidati del Bambino Gesù. Oggi possiamo dire che questo affidamento e questa fiducia è stata ripagata pieno, e noi ancora ci fidiamo ciecamente del Bambino Gesù, e quindi invitiamo tutti a poter sostenere il Bambino Gesù, perché tanti altri ragazzi, come diceva Rita, possono trovare delle risposte positive. Abbiamo conosciuto in questi anni tanti bambini in qui all'ospedale e fuori dall'ospedale che stanno ancora lottando, no? E allora ecco, uno per tutti. Saluto Vittorio, che è il nostro carissimo amico, un bambino che ha bisogno di ricerca, ha bisogno di una speranza. E noi speriamo, ecco, che anche questa sia un'iniziativa che possa contribuire a dare una risposta anche a lui.
Presidente Profiti, l'idea è Saverio. Qual è l'importanza di una campagna pubblicitaria che racconta una storia vera?
In un certo qual modo mi piacerebbe pensare che sia il senso di ciò che facciamo, di ciò che facciamo quotidianamente. Quindi Saverio è un po' il nostro collega, guida, era un paziente che è diventato all'improvviso non soltanto un brillante risultato della scienza e della tecnologia. Dentro Saverio c'è un po' di ognuno di noi, del Bambino Gesù. Senza non avremmo ottenuto questo risultato. Io credo che sia questo ciò che è il valore aggiunto che amiamo pensare di avere rispetto a chiunque altro. Sicuramente ciò che ci dà la spinta per cercare quell'eccellenza che non si traduce soltanto nella pubblicazione scientifica o nel brillante esito clinico di un caso, ma nella convinzione di essere riusciti a dare una parte di noi stessi a qualcun altro. E poi credo che sia l'essenza di ogni persona, prima ancora che di ogni professionista. Dal guardiano che accoglie il paziente, fino a chi vi parla, fino al primario del reparto di cardiologia o di terapia intensiva.
Il reparto di cardiologia e cardiochirurgia del Bambino Gesù è un'eccellenza non solo italiana, ma un'eccellenza internazionale, una grossa responsabilità. Una responsabilità che, come sottolineato dalla campagna, però è una responsabilità anche della comunità.
Assolutamente sì. Il Bambino Gesù, i numeri dicono che siamo all'avanguardia mondiale, la qualità lo conferma, i riconoscimenti in termini di ricerca, di finanziamenti di ricerca dall'Unione Europea o da altre realtà sono l'ulteriore conferma di tutto ciò. L'ospedale Bambino Gesù è il coagulo di quelle che sono le intelligenze, l'impegno, la volontà, i principi delle energie di questo paese. Il fatto che questi traguardi e questi risultati siano conosciuti rende noi orgogliosi, ma per ciò che rappresentiamo, nessuno di noi è semplicemente un bagaglio di conoscenze o di dati tecnici, è anche figlio della propria storia, dei propri rapporti personali, della comunità all'interno della quale vive. Il successo di questi lo dividiamo credo correttamente, con tutti coloro i quali ci stanno intorno e ci permettono di fare quello che facciamo.
Dei fondi per una nuova terapia intensiva cardiochirurgica, ma anche per un progresso tecnologico. Progresso tecnologico che non è solo avanzamento, ma è proprio una necessità.
Fondamentalmente ciò che si nasconde dietro il termine, che può apparire arido, progresso tecnologico, non è nient'altro che la ricerca del rispetto della persona. Se 10 anni fa i 2/3 dei bambini venivano operati in sala operatoria, prendo loro il torace, con interventi a cuore aperto, e solo 1/3 era risparmiato da questo trattamento, ma veniva trattato con procedure non invasive, oggi siamo in grado di ribaltare questo rapporto. Io credo che al di là del successo clinico, della minor degenza o altro, ci sia in un certo modo il senso della ricerca clinica e tecnologica, che fondamentalmente il rispetto della persona, della sua integrità fisica, nel caso specifico, ma inevitabilmente anche della sua sfera psichica, nella misura in cui la sua permanenza in ospedale, quindi in una realtà diversa da quella del suo contesto familiare, trattando di bambini, viene ridotta e resa meno cruenta, meno aspra.
600 pazienti l'anno, con l'ampliamento potrete accoglierne molti di più e creare un ambiente molto più umano.
Assolutamente, assolutamente sì. 600 bambini in terapia intensiva ogni anno significano circa 1600 interventi e procedure complicate. Riuscire ad accogliere, a migliorare la condizione, una logica della medicina, soprattutto nell'approccio pediatrico, della medicina che vuole sempre di più in terapia intensiva. La famiglia intorno al bambino è un dato importante. Buona parte dell'investimento che andiamo a fare è proprio per dotarci tecnologicamente di quanto di più avanzato c'è, ma anche realizzare spazi nei quali l'assistenza superi il vecchio concetto della separazione della terapia intensiva vista come momento critico e quindi come separazione della persona messa nelle mani degli altri. Nei nuovi spazi la famiglia sta intorno al bambino, quindi i genitori hanno la possibilità di stare accanto al letto del loro bambino anche se in terapia intensiva. Crediamo molto in questo, la ricerca moderna ci dimostra che c'è qualcosa, la vicinanza della famiglia ha un effetto di carattere positivo su quello che è lo stato di salute complessivo di un bambino, anche se questo può apparire incosciente secondo i canoni della scienza moderna, ma credo che così non sia.
Erano i genitori di Saverio Marinelli, il primo paziente pediatrico al mondo ad aver ricevuto un cuore artificiale permanente, poi il presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, professor Giuseppe Profiti. Interviste realizzate da Valentina Cominetti. E siamo al termine della rubrica Infatti. Io vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 12:35. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.